C'è una bella chiacchierata generalista, ma ovviamente anche sul Milan, con Jacopo Galvani. Ciao Jacopo!
Ciao a tutti voi, però voglio già correggerti.
Vai, 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 correggimi.
Non è stato beffata l'Inter, ma hanno rinunciato, perché questo ha scritto oggi la Gazzetta.
Lo ha mollato, ho letto.
Lo ha mollato, perché quando lo prendono loro è beffata l'altra squadra. Ecco, dici tu. Quando invece lo perdono, hanno deciso loro di non prenderlo. Cioè, siamo precisi quando si fanno le cose.
Hai ragione. Senti, ce lo presenti un po' questo Cabal? Come ti piace come giocatore, un esterno?
A me non dispiace. Cioè, qualche partita l'ho vista, non tante, perché mentirei, perché mio padre poi segue, tifoso del Verona, quindi ogni tanto mi capita di vedere qualche partita. Devo dire che il Verona l'anno scorso aveva due o tre giocatori interessanti. Uno l'attaccante e l'altro era proprio lui. Sono dei giocatori interessanti, secondo me fa bene, ha fatto bene la Juve a prenderlo, anche perché credo che come terzino la Juve è messa ancora maluccio. Io penserei a prendere anche uno a destra per fare il titolare, perché non si può pensare che Danilo possa fare tutta la fascia a quell'età lì. Cabal, secondo me, può giocare titolare tranquillamente. Ovvio, dovrà essere bravo, ma non ho dubbi, Thiago Motta, a farlo crescere. Dico che non ho dubbi perché a me sembra che Thiago Motta sia proprio il classico profilo di un allenatore che sa lavorare con i giovani, e non gli interessa tanto il nome, ma gli interessa di più la qualità del giocatore. Quindi sono convinto che se Cabal ha delle qualità, Thiago Motta non avrà dubbi a farlo giocare titolare.
Ieri è stato invece il Morata Day, no? Quindi Morata è ufficialmente un giocatore del Milan, intanto si attende
ufficiosamente.
L'annuncio ancora non c'è stato. Diciamo. L'ha annunciato più lui, che praticamente già ha parlato dal giocatore del Milan. Devono essere messi a posto tutti i dettagli, come sapete molte volte ci vuole un po' di tempo per sistemare tutte le cose, però è ufficiosamente, dici tu in maniera corretta, un giocatore del Milan, poi tra poco lo sarà in via del tutto ufficiale, e ci sarà anche da capire un po' chi sarà il suo ideale partner. Però è un Milan che secondo te comincia a muovere le pedine sul mercato? Quello sembrava un po' immobile sul mercato.
È ancora immobile perché per ora ufficiale non c'è ancora niente. Ha mosso probabilmente la prima pedina, bisogna vedere come andrà, quali saranno le altre pedine, perché io spero e mi auguro che si sia sbagliato chi ha riportato questa notizia. Cioè, non per Samardzic, a me piace tanto come giocatore, ma dire che lui è l'alternativa a Fofana mi spaventa, perché mi sembra l'ennesima volta.
Io sono molto d'accordo con te su questo, lo sai, cioè, perché sono due giocatori diversi intanto.
Fofana sia a prescindere. Ecco. Cioè, Samardzic è il classico giocatore di qualità, giocatore che può dare, sa dare la palla, che dribbla, non è Fofana. Il Milan ha bisogno di Fofana. Io credo che Samardzic, faccio un collegamento con la trasmissione di ieri a Telenova,
sì,
che i ragazzi di Telenova, la redazione di Telenova, ha detto che c'è un interesse forte del Real Madrid per Reinders. Io credo, collegando i puntini, che Samardzic potrebbe arrivare al posto di Reinders. Mi viene questo dubbio, non sto dicendo che Reinders partirà e Samardzic non arriverà o viceversa, però credo, cioè, trovo più logica di dire prendo Samardzic per sostituire Reinders che Samardzic per sostituire l'eventuale non arrivo di Fofana. Mi sembrerebbero delle cose senza senso.
E infatti, allora, questo è un altro aspetto di cui ti voglio parlare. Poi dopo apriamo una parentesi di Amarcord che mi fa piacere aprire con te, che sei un grande amante come me del calcio di un tempo, no? Però insomma,
che oggi ne ho letta una grossa.
Adesso me la dici. Senti, invece, vai, dimmela, perché ora mai sono curioso. Ora sono curioso.
L'ho proprio sentita grossa a livello Amarcord. Una ha commentato dicendo: finiamola con questo Maradona che ha giocato bene 3 anni e basta. Dopo questa ho detto vabbè, possiamo chiudere i social per una settimana, perché
finiamola. ti prego girami questo link di questo fenomeno,
dovrei cercarlo, perché stavo scorrendo Facebook però, in un momento di pausa mi è venuto
per,
fuori e ho detto,
però
no,
capisci, capisci che cosa ha portato i social, veramente a dare voce a chiunque.
Ma veramente, ma puoi
Finiamola con
dire
questo Maradona che ha giocato bene solo 3 anni. Io penso
che...
che
Cioè, ma
potrebbe essere
proprio...
addirittura il tweet dell'anno, Jacopo.
Sì, ma è una roba allucinante, cioè è una cosa, cioè quando tu leggi una roba del genere, ma anche se non hai mai visto giocare Maradona, ma non lo puoi dire. Cioè, come se, cioè, io non ho mai visto giocare di persona, anche se ho recuperato
Io l'ho
tante
visto
partite
allenarsi
Pelé,
addirittura, pensa un po'.
però non mi permetterei mai di dire che non ho mai visto, anche se non ho mai visto dal vivo Pelé, dire finiamola con questo Pelé. Cioè,
Basta con questo Pelé. Perché oramai sono quelle frasi che sono dette per tutti, no? Perché ti devi mettere sempre al di sopra. Devi fa... Allora, perché c'è? Vabbè, il fanfarone, c'è quello che fa il comico e adesso è diventato esperto di mercato, quelli che probabilmente finisce la scuola, si mettono un profilo finto, hanno bisogno di affetto e si inventano esperti di mercato, quelli che lo sono veramente, che però devono fare la guerra con quegli altri che gli vanno a rubare le notizie, eccetera, eccetera. E poi ci sono quelli là, i controcorrentisti, li chiamo io, no? Quelli là che devono fare il bastian contrario. E per me la frase, finiamola con questo Maradona ha giocato 3 anni, è proprio l'emblema di quello che
Cioè,
va
questa lì
contro
è top. Cioè, perché
veramente.
quando ha detto quella roba, gli ho detto, cioè, l'ho letto, l'ho riletto 2 volte.
Sì.
E io ho detto, no, non può averlo scritto.
Lorena ha ascoltato, penso starà ancora ridendo, scrive: "Buongiorno, sono Lorena, quella persona che ha detto che Maradona ha giocato bene solo 3 anni, mi raccomando, fatelo arrestare per favore, non deve neanche più circolare".
Ma no,
Buongiorno.
è talmente surreale come cosa che... Cioè, ma neanche su Terra 235 degli interisti possono dire una roba
Ecco,
del
mo fai così, fai
genere.
arrabbiare gli interisti, che già uno giustamente ti dice: questo si sveglia e pensa alla beneamata, e poi c'hanno ragione a dirlo.
No, no, ma proprio no, guarda. È l'ultimo dei miei pensieri.
Allora, detto questo,
È
allora
stato già arrestato.
è stato già arrestato, ok, quello perfetto. Mamma mia,
Tra l'altro
qua.
questa cosa qua l'ha detta Telenova,
sì, vabbè, ma Maurizio Mosca, c'è un pollice là, che è quel pollice che vedo lì all'improvviso? È partito un mi piace
Non
per
sono
Jacopo
stato
Galvà.
io.
È stato l'Etere
L'ha
che ti ha
fatto
dato il mi
bene.
piace, perfetto. No, però, mamma mia, Maurizio Mosca, un altro personaggio che ci manca tantissimo. Torniamo un
Intanto
attimo.
adesso è in galera.
Intanto?
Adesso è in
Intanto
galera.
adesso è
Ah,
in
ok,
galera.
perfetto, a posto. E siamo tutti contenti. Detto questo, vabbè, a questo punto apro la pagina, mi ricordo che mi sono dimenticato quello che ti volevo chiedere. Perché ieri è stato l'anniversario della famosa infuocata finale di Pasadina. Abbiamo letto un po' il commento di Arrigo Sacchi sulla Gazzetta. Devo dire che Aldo Serena, che io veramente stimo tantissimo perché è una persona di grande, secondo me, cultura, intelligenza e eleganza, non ha commentato molto bene quello che ha scritto, che ha letto sopra la Gazzetta dello Sport a firma di Arrigo Sacchi. Ha raccontato appunto che quella non fu una nazionale che faceva calcio champagne, no, una nazionale che fu trascinata in finale dai campioni, da Baggio, che la prese letteralmente per mano e la portò in finale. Io ricordo, proprio pensando a quella finale di Pasadena, una partita mostruosa di Baresi. Cioè, ragazzi, se voi vi andate a vedere, ci dovrebbe essere addirittura dei video. Baresi finale Pasadena, andate a vedere che
Non
cosa fece
fece toccare
a
palla a
Romario
Romario
e
e a
Bebeto.
Bebeto.
Cioè, Romario e Bebeto, e lui rientrò quanto? Il giorno prima dall'infortunio.
Il giorno prima da un infortunio al menisco,
Cioè, io penso che.
partito nella prima partita e ritorna per la finale.
Però
Cioè.
probabilmente il nostro amico adesso dirà: basta con questa storia di Baresi, ha fatto bene solo
Tra
una partita.
l'altro, mi sto girando intorno perché forse
Ti
ho proprio
cercano.
qua sulla scrivania,
Sì.
dovrei avere da qualche parte
Baresi.
il libro di Baresi scritto da Luca Levati, che racconta proprio di quel mondiale lì.
Mamma mia.
Adesso non so bene dove l'ho messo, devo cercarlo, però vabbè, eccolo qua, guarda, aspetta, lo
Dai,
prendo un
certo, prendilo,
secondo.
facciamo tutto bello live, tanto il giornale del giovedì è sempre
Eccolo
molto
qua.
tranquillo. Ecco,
Libero di
e beh.
sognare, e proprio parla del libro che tanto dedica di Franco Baresi, perché,
Pensa un
giustamente,
po'.
e dove lui praticamente racconta quando questa attesa per questa finale, no? Infatti, vedete, eccolo qua, guardate, aspetta, qua è qui,
Inquadramento, ecco, perfetto,
ecco
ok.
qua, dolore. Dolore Pasadena 17 luglio 1994, che è proprio la parte della finale, l'ho aperto a caso, e insomma leggetelo, poi è scritto Da Luca Levati, direttore di Radio Lombardia, non è concorrenza,
no,
però è
ma
amico.
Figurati, ma anche
è
se
un amico, leggetelo, perché insomma parla proprio di questa cosa qua.
Guarda, poi ci sarà il fenomeno che dirà ma basta con sto Barese, ha fatto bene due partite, basta. che giocatore era Barese? Che nazionale era quella di Pasad- che poi a Pasadena andò a perdere una finale contro una squadra che era la squadra, ricordi, cominciamo a dire una cosa, contro una squadra di mostri assoluti, Bebeto,
sì, però,
Romario, Dunga,
nei mostri
Taffarello.
Forse è stato il Brasile meno forte tra quelli che ha vinto
come
il mondiale,
concetto di squadra, forse come
sì,
concetto di squadra,
perché secondo me il Brasile che vince l'ultimo mondiale era più forte in generale, il Brasile del 70 non ne parliamo perché era una squadra, è diventata leggendaria per quanto era, e probabilmente anche il Brasile dell'82 cui l'Italia elimina era più forte di quello del 94. Comunque stiamo parlando di una grandissima squadra, e quella nazionale lì secondo me era eccezionale, perché sa che io ho sempre imputato un errore in quel mondiale lì, non cercare di far convivere Baggio, Signori e Zola. Secondo me lui aveva il dovere di metterle tutte e tre in campo.
Mamma mia, però
perché erano, Beppe Signori era capocannoniere della Serie A, Zola e Baggio erano il talento, per me Baggio secondo me è superiore a tutti, perché per me Baggio, io non ho fatto in tempo a vivere Gianni Rivera perché si è ritirato quando io sono nato, però posso dar retta a chi ha vissuto Gianni Rivera e posso dire che Baggio e Rivera sono stati i due giocatori italiani più forti di sempre, quindi mi sembra giusto che Baggio fosse titolare, ma altrettanto trovo sbagliato aver preferito, per quanto grande giocatore, Massaro a Signore e a Zola. Cioè io avrei fatto giocare tutta la vita quei tre lì. Però questo è un altro discorso, possiamo stare qua ore e ore a discutere. Comunque era una grandissima nazionale, ragazzi.
Mamma
era una nazionale importante, forte, pur che non avesse espresso un grande calcio. E qui secondo me la colpa fu delle condizioni non umane per poter giocare delle partite, perché io
mamma
ricordo
mia,
che
90%
c'erano punte
di umidità.
Esatto, punte di umidità dal 90-95% che non ti permettevano di giocare sotto il sole cuocente, perché non giocavano manco in notturna, erano tutte partite in pieno giorno, compresa la finale, e secondo me non ha favorito le squadre che potevano fare del pressing così. Infatti ha favorito un Brasile
che era abituato a giocare a
e soprattutto di talento, perché comunque tu quando hai Bebeto e Romario ti puoi permettere di giocare magari più di fino. Io ricordo che i terzini erano Cafu e Leonardo, cioè era una squadra veramente forte, Taffarella in porta, cioè
mamma
una squadra
mia, pazzesca.
L'unico giocatore non brasiliano era Dunga.
Dove eri in quel giorno della finale? Te lo ricordi il momento del rigore
sbagliato?
Ero,
sì sì. No, io mi ricordo tutto bene perché fu la prima volta che piansi per il calcio.
Ah, però. Vedi un po'.
Perché nel 90 ci rimasi male, ma non ero ancora così appassionato. Nel 94, e poi comunque l'Italia perse in semifinale. Nel 94 io da tifoso del Milan, cresciuto in quel Milan, sostanzialmente fu la prima finale che vidi perdere. Perché il Milan aveva già vinto due Champions League col Barcellona, no, a Barcellona contro lo Steaua e contro il Benfica. Cioè, quindi ero abituato, quasi per me sembrava quasi normale poter vincere. Non lo trovavo più un'impresa eccezionale. Avevo visto lo scudetto di Sacchi, avevo già visto i primi scudetti di Capello, quindi per me vincere era diventata normalità.
Sì.
E quella partita lì, quella finale lì, che è stata la prima volta che ho visto perdere una finale dalla mia squadra, chiamiamola del cuore, per me fu traumatico. Piansi, me lo ricordo ancora, in cucina, e mia mamma mi guarda e fa: ma cosa fai? E piangi, vorrei vedere te al mio posto.
Giorgio, c'è un messaggio di Francesco da Cosenza, lo sentiamo. Pietro invece, immagino tifoso juventino, dice: vedo tanti tifosi del lì, parafraso, perché ragazzi poi c'è un certo frasario, non lo posso andare proprio a leggere così, diversi diciamo tifosi dell'Inter che stanno rosicando, diciamo così, per l'acquisto di Caballo. Io ve lo chiedo ai tifosi dell'Inter all'ascolto, con onestà: è un giocatore che avreste voluto, un giocatore che tutto sommato dici chi se ne frega?
Rispondere?
Vai, rispondi tu.
Per me il 90% dei tifosi dell'Inter non l'ha visto giocare.
Non lo conosce.
Come è normale
non cambia
che
niente.
Sia.
Sì,
perché uno segue la propria
ma come
squadra
tifosi,
del cuore.
Come tifosi della Juve, te lo dico, perché qua ieri quando è arrivata la notizia sull'altra emittente ci chiedevano fondamentalmente chi fosse, e quindi noi abbiamo poi scomodati vari esperti, l'Alain Valnegri e i colleghi che comunque lo seguivano meglio, per farcelo raccontare, spiegare. Lui è un difensore che nasce sostanzialmente come difensore centrale centro-sinistra, ma può fare anche il terzino a tutta fascia, grande potenza fisica, tecnicamente deve perfezionarsi sicuramente, nell'uscita palla è un giocatore molto rischioso, no? Giocatore che rischia spesso di perdere il possesso palla e quindi di lasciare vuoti dietro, quindi un giocatore che deve maturare, crescere. Come dicevi tu, Thiago Motta è il classico allenatore che può funzionare nella crescita di questo giocatore.
A me piace Thiago Motta, io non l'ho mai nascosto,
oggi si presenta peraltro,
Lo volevo al Milan.
Ci racconti quell'aneddoto di nuovo?
Esatto.
L'aneddoto, vai.
Io ho avuto sta fortuna, perché a sto punto è stata una fortuna, quando c'è stato Milan Bologna che è stato espulso Thiago Motta, che è venuto in tribuna stampa praticamente a 2 metri da me, ce l'avevo sotto, e l'ho visto lavorare in diretta. Per me è veramente bravo, è un tecnico moderno che usa anche la tecnologia, infatti aveva un tablet per guardare tutti gli schemi, i movimenti, cioè secondo me è veramente bravo. Poi sai, non esiste niente di certo nel mondo, perché può esserci qualunque condizione per cui un giocatore, un allenatore può fallire. Però io vi dico, questo allenatore è bravo, cioè è uno che vedi giocare e vedi allenare e dici: ha delle idee, probabilmente sono idee anche complesse, quindi non riesci a rendere la squadra perfetta, competitiva nella sola estate, e soprattutto avendo un campionato
ovviamente
che inizia a metà agosto, è quasi impossibile. Probabilmente la vera Juve di Motta la vedremo verso novembre, ottobre, novembre, perché avrà bisogno di tempo. Cioè non è Antonio Conte, che il suo calcio non lo sto sminuendo, però il suo calcio ha delle idee semplici, quindi ci vuole poco per metterlo in piedi. Il calcio di Thiago Motta ha delle idee difficili, quindi ci vuole più tempo, come De Zerbi. Sono allenatori che richiedono più tempo per mettere in piedi il calcio. Poi è ovvio che quando lo mettono in piedi ti diverti, perché vedi qualcosa di diverso.
Certo. Io guarda, adesso ci andiamo a sentire l'audio del nostro amico. Dopo c'ho una domanda proprio su Antonio Conte, che nasce da una riflessione che ho fatto con dei colleghi proprio ieri. Però andiamoci a sentire intanto da Giorgio questo audio di Francesco da Cosenza.
Salve, Francesco da Cosenza. Vabbè, questa di Maradona fa il paio con lo striscione dei napoletani che recitava Didi, vabbè, Pelé, si dà gualla dei canè.
Ah, sì, vabbè. Però vabbè, questa è un po' più grande, diciamo, secondo me. Devo
sì,
dire.
Questa è veramente, quando l'ho letto sono rimasto allibito, ho detto no, ma non può essere.
Sì.
Cioè non può essere di una roba del genere.
Pazzesco.
La polizia che arriva a casa e vi arresta.
Sì, ok.
Non ho capito i 3 anni da dove arrivano, perché ha vinto.
Bravo.
Allora, quando era in World Boys, è andato al Boca, ok, quel periodo lì lasciavo perdere. Fu uno scandalo ai tempi di Napoli, cioè di argentini del 78, perché non fu convocato in nazionale perché l'Argentina lo voleva, però è vero che avevano il Beto Alonso, che era un fenomeno anche lui, altrettanto fenomeno quanto Maradona. Ma poi fa il mondiale dell'82, comunque, dove fa già vedere di essere Maradona. Nell'86 vince i mondiali, nell'84 vince, no, 85 vince lo scudetto con Napoli. Poi si ripete nel 90, poi il passaggio a Barcellona, ok, quello, ok. Poi si ripete nel 90, se non sbaglio, aiutatemi, 90, poi nel 91 vince la Coppa UEFA, giusto?
Sì, contro lo Stoccarda.
Esatto, nel 90 porta in finale l'Argentina. Ma dove li vedete sti 3 anni? Ma questa è anche matematica. No, no, e io poi no. Anche se fossero stati solo un anno, ma un anno tu incanti il pianeta, è già sufficiente.
Sì, sì,
cioè, no, Ronaldo è il fenomeno.
Guarda, anche soltanto a vederlo allenare.
Esatto, il miglior Ronaldo è il fenomeno. Alla fine lo vediamo tra PSV, Barcellona e il primo anno dell'Inter. Poi purtroppo ci fu l'infortunio. Ma già quello è bastato per far ridisegnare il calcio moderno a tutti. Perché poi, a parte che poi lui vince il mondiale del 94 perché è nella rosa del Brasile, è solo qui 16enne, vince il mondiale del 2002, porta in finale il Brasile nel 98, cioè poi in realtà non è vero che la sua carriera è stata solo di 3 anni, diciamo che il migliore l'abbiamo avuto quei 3 anni lì, ma non puoi sminuire questa cosa qui, è una follia.
Allora Lorena dice: scusatemi, ma davvero i tifosi dell'Inter stanno rosicando per Kabala la Juve? Mi può dispiacere forse per il prospetto, ma non sto assolutamente rosicando. Quindi Lorena si tira fuori. Luigi Datore del Greco dice: Vincenzo, non credi se Solé diventerà forte tutti gli daranno dell'incapace, dimenticando che deve vendere qualcuno? Allora il riferimento di Luigi Datore del Greco è aggiunto e ci arriviamo tra poco. Non conosco, dice Francesco, la cosenza Cabal, spero sia scarso. Per favore chiedi a Jacopo se era più triste per la sconfitta dell'Italia in finale 1994 o al sesto derby di fila perso, pensa un po', con conseguente scudetta ai nerazzurri, dice Michel.
Ma non c'è neanche da paragonare la finale del 94. Poi allora, di sconfitte purtroppo ne ho viste tante dopo, quindi mi sono, non dico abituato perché non ci si abitua mai, però dici vabbè,
Enrico,
e poi sono realista. Allora da bambino non sei realista, da bambino ti senti invincibile, a meno che tu non sia stato interista alla mia età, perché se sei stato interista alla mia età eri già realista, perché perdevi sempre,
ecco,
perché vi ricordo il coro, sogni sotto l'ombrellone, coppe varie, scudetti, ma poi il campionato arriverà.
Scambio di frecciate tra Jacopo e i tifosi dell'Inter. Enrico da Napoli invece, altra frecciatina, dice: salve, Kabala alla Juve, l'ennesima dimostrazione che chi ha soldi virtuali compra solo a parametro zero. Riferimento a Marotta, per dire, evidentemente Marotta dei parametri zero.
Io sta cosa qua purtroppo non so più come commentarla, cioè nel senso che evidentemente si può fare, io non so cosa dire, cioè evidentemente ci sono delle leggi. Allora, che questo mondo e questo paese non sia mai stato le leggi uguali per tutti, credo che non lo scopro io, ma non solo nel calcio, in tutto, perché penso a Valentino Rossi che ha un debito che ha avuto e cos'era, più di 100 milioni di tasse non pagate, si concorda per 20, ma se io ho 2000 euro di tasse non pagate me ne chiedono 2100 perché vogliono gli interessi, cioè questo è, quindi non è vero che la legge è fatta per tutti, perché io se becco uno che ha più di 100 milioni di tasse non pagate gli dico: caro signore, sono diventati con interessi 150 e me li dai tutti, e invece qua si concordano a 20, a me invece mi chiedono gli interessi per 1000 euro che sono un barbone, cioè questa è la realtà dei fatti. Il paese, questo paese, questa società, non è vero che la legge è uguale per tutti, sarebbe la prima regola della Costituzione italiana, ma in realtà è la prima pirlata che ci raccontano alla nascita, perché questa è l'unica realtà. Quindi io non riesco più a commentare è giusto o non è giusto, boh. Evidentemente sarà giusto per qualcuno e va bene così, cosa vi devo dire?
È partita la standing ovation. Intanto c'è Gianni che con un Forza Milan ti saluta e dice: buongiorno, complimenti, una domanda, ma Ibra, è così impossibile sognare il ritorno di Tonali al Milan?
Secondo me sì,
ma tu lo
non
vorresti?
Credo che... ma allora a me non piacciono i cavalli di ritorno in generale, perché mi piace quando un giocatore parte che magari non avrei voluto mai cederlo, questo è un altro discorso, ma mi piace ricordarmelo al meglio quando è stato venduto. Non mi piace a me vedere magari il giocatore, poi Tonali sarebbe un rischio enorme perché arriva dopo un anno di inattività, ovvio il cuore mi dice Sandrino torna, però ragazzi io avrei veramente paura, cioè a me piace vedere, cioè io ad esempio ci rimasi male nel vedere Shevchenko quando tornò, o Kakà, cioè per me furono giocatori che avevano dato tutto e tornarono, che erano un brutto una bruttissima copia di quello che furono. E infatti Shevchenko a volte, ancora oggi, i tifosi lo ricordano meno forte di quello che era veramente, perché si ricordano magari quella, quando tornò quell'anno lì che non stava in piedi. Cioè io sono un po' sotto questo aspetto, non amo proprio il ritorno. A me piace di più vedere il giocatore nuovo. Oppure il giocatore che si lega a vita per quella maglia lì. Quello è il sogno di ogni tifoso.
Allora ci sono,
che non è magari Calabria che no, si vuole regare a vita mia.
Senti, un'ultima domanda che ti faccio. Oggi è il Motta Day, quindi te la faccio anche in chiave in chiave Juventus, perché ci sono due gatte da pelare ufficialmente per Giuntoli. Non scendo nei dettagli perché non mi hanno autorizzato ancora a darli, però c'è una gatta da pelare su lei, nel senso che con Sulé, la vendita di Sulé, Giuntoli voleva finanziare l'operazione con Miners, ma non stanno arrivando le offerte che si aspettava arrivassero. Dalla Roma pare stia arrivando un'offerta da 20+5, che chiaramente sarebbe da rifiutare visto che il prezzo richiesto è 35, però bisogna smuovere un po' le acque. E c'è anche qualche problemino sul rinnovo con il Diz, di cui si sta discutendo in questo momento. Quale dei due giocatori non ti priveresti assolutamente?
Ma io in realtà di tutte e due. Io.
Dopodiché, dovendo scegliere?
Bah, dovendo scegliere...
O magari te la pongo così, quale dei due vorresti al Milan?
Ma io anche tutte e due, non è quello. Ma a parte che sai, sono ruoli in cui il Milan è coperto, quindi è l'unico punto dove purtroppo non posso scegliere di averli. Però a sto punto io, se fossi giunto lì, guardo... Ildiz non vuole rinnovare, lo vendo. E che devo fare? Mi tengo su lei. Se devo fare il ragionamento proprio freddo, perché a volte bisogna fare anche questo di ragionamento. Bisogna essere duri e cinici. Io capisco, però ti dico, io terrei tutte e due. Io piuttosto venderei altri giocatori.
Però purtroppo non arrivano offerte per Chiesa, non arrivano offerte per McKennie, non arrivano offerte ancora sostanziali per Szczęsny, non arrivano offerte per Locatelli, ovviamente non arrivano offerte.
Ho capito, però non rinuncio a quelli che sono secondo me il futuro. Il concetto è molto semplice. Piuttosto metto fuori rosa o li obbligo ad andare via certi tipi di giocatori, ma non rinuncio a quelli che possono essere il futuro della mia squadra. Cioè, poi ovvio, il calcio è anche fatto di sacrifici, perché oggi non abbiamo più i soldi di una volta e poter dire per mettere stare in tribuna tutto l'anno, non me ne frega. Cioè, oggi i soldi sono quelli che sono e quindi siamo portati a fare dei sacrifici. Però è dura dover rinunciare a quelli che possono essere il futuro. Poi è chiaro, non è che stiamo parlando di, appunto, di giocatori che sono durati 3 anni come Maradona, stiamo parlando di giocatori così, cioè buoni di prospettiva. Forse se devo proprio stare sulla torre a parità di condizioni, probabilmente prendo Yildiz. Però ragazzi, stiamo... io veramente terrei tutte e due e caccerei altri, proprio via, cioè. Anche il capriccio che sta facendo Chiesa, mi dispiace, è un capriccio che va un po' oltre.
Bravo, e su questo sono molto molto d'accordo, tant'è che secondo
comunque
me...
mi aspettavo una domanda su. Da te sulla candidatura a Pallone d'Oro di Lautaro.
Ma te la faccio, però ti volevo far mettere, intanto c'è la ufficiale al Como l'arrivo di Pepe Reina per lo spagnolo, contratto fino a giugno 2025. Guarda che il Como sta facendo una squadra, è vero che è il cimitero degli elefanti per qualcuno,
esatto.
Però bel cimitero.
Sai che ho una sensazione molto negativa
sul Como?
Sì.
Perché?
Cioè, perché che sensazione c'è? Prendi Reina, c'ha più di 40 anni.
Sì.
Prendi Varane, che sono 3 anni che non vede il campo. Cioè, Varane per me, prima dell'infortunio, era il miglior centrale al mondo assieme a Van Dijk.
Sì.
Adesso dici è un rischio.
Okay.
Prendi Belotti, che ultimamente per fargli far gol devi mettergli la porta, scalarla per 5 e sperare che la centri. E, insomma, ha preso tutte queste robe qui, che sono tante belle figurine. Adesso sentivo che parlavano addirittura di Sergio Ramos, e poi cos'era l'altro che avevo sentito?
Depay.
Cioè, Allora, Depay forse tra questi è quello che è ancora giocatore, ma tutti gli altri sono gente che è arrivato 90% a fine corsa. Cioè, mi sembra, non voglio dirti la strada per andare in Serie B, ma non lo so, non mi sta così convincendo.
Il mercato bello, del cioè,
sai, io posso capire se Milan, Juve o Inter o Napoli, quelli che dicono vabbè, ho bisogno di un centrale d'esperienza, vabbè, mi prendo Ramos o mi prendo Varane, perché magari mi serve per lo spogliatoio, mi gioca quelle 20 partite all'anno fatte bene. Ma cominciare a dire li prendo, diventano i titolari, le devono giocare tutte loro, è diverso.
C'hai due minuti adesso per dirmi se la candidatura di Lautaro a Pallone d'Oro che hanno fatto, chi ha fatto poi la Gazzetta, i tifosi?
Solito, okay. Cioè, mondo Inter.
Cosa ne pensi?
Ma io l'ho trovata veramente di una surrealità senza precedenti. E mi spiego, ma questo poteva valere come quando il Milan ha vinto lo scudetto, di quelli che dicevano che Leao era da Pallone d'Oro? Cioè, io credo, adesso questo lo sapranno anche gli ascoltatori, il Pallone d'Oro oggi in teoria è planetario, cioè vuol dire che lo può vincere un giocatore del campionato argentino, come dell'MLS, sì, come del...
come cosa che non era prima, perché Maradona non l'ha vinto e l'amico ti direbbe vedi, non ha vinto neanche il Pallone d'Oro, non poteva,
appunto, non si poteva. No, ma poi era diventato poi per i giocatori europei anche extracomunitari, adesso invece è proprio mondiale, cioè tu puoi giocare in Giappone e vincere il Pallone d'Oro, okay. Questo deve essere chiaro, ma ci sono dei coefficienti, cioè se tu vinci il campionato italiano, che oggi purtroppo, sottolineo purtroppo, è considerato come minimo il terzo o quarto campionato d'Europa, non ha valore vincere. Se tu sei capocannoniere, cioè a Can Sucur ci sono stati degli anni che ha vinto la Scarpa d'Oro, ma non per questo era candidato al Pallone d'Oro, perché faceva i gol in Turchia. Ok, cioè quest'anno Icardi ha fatto una marea di gol, ma non è candidato al Pallone d'Oro. Cioè, allora, se tu vinci la Premier, hai valore. Vinci la Serie A, non hai valore. Vinci la Champions, hai un valore altissimo. Se vinci la Coppa America e non sei manco il titolare della nazionale argentina, hai un valore inferiore che vincere l'europeo. Cioè, perché purtroppo il Pallone d'Oro è europacentrico, diciamola così, e dà il valore dove ci sono i soldi. Quindi campionato più importante è la Premier League, poi c'è la Liga Spagnola e via gli altri. La competizione più importante è il Mondiale, l'Europeo e la Champions League,
la
e poi ci sono, certo, le altre. Quindi deve vincere questo Pallone d'Oro un giocatore del Real Madrid o eventualmente della Spagna che ha vinto l'Europeo, ma sicuramente, sicuramente non è che ha vinto la Serie A, non è che ha vinto la Coppa America, a meno che non ti chiami Messi. Messi è speciale, o cioè Ronaldo, Messi, certo, può anche scendere in campo una volta e gli danno il Pallone d'Oro, sì, ma vabbè, questo è un altro discorso,
è un altro discorso, certo,
questo è un altro discorso e possiamo discutere,
respira,
sulla non credibilità del trofeo, sì, è vero, del premio, non è credibile più da anni, ok, sono d'accordo, ma non si può neanche pensare che Lautaro Martinez possa vincere il Pallone d'Oro, cioè è un'offesa alla propria intelligenza solo pensarlo, perché io mi chiedo, ma ragazzi, a parte che poi posso fare le pulce a Lautaro Martinez, è stato 3 mesi senza fare un gol, non è titolare della nazionale argentina, perché
non ti sembrano sufficienti le caratteristiche per...
cioè, il discorso non lo dico io, ma anche se cioè anche io ricordo tifosi del Milan quando parlavano di Pallone d'Oro a Theo Hernandez, a Leao o a Maignan. Ma ragazzi, finché vinci lo scudettino in Italia non sei credibile. Perché una squadra italiana possa portare un giocatore a vincere il Pallone d'Oro, questo giocatore deve vincere la Champions da protagonista. Cioè, per intenderci, deve portare per mano la squadra a vincere il trofeo. Cioè, come fece Kakà nel 2007. Allora, in quella maniera lì, sei credibile per vincere il Pallone d'Oro. Se no, oggi... una volta bastava vincere la Serie A, che erano talmente più forti degli altri, il campionato era talmente prestigioso che tu vincevi il Pallone d'Oro. Quando poi ho letto, perché ho fatto sto post qui, spiegando questa roba qui, Esatto, ho letto e non ho capito perché allora Nedved lo doveva vincere. Beh. Ma Nedved allora faceva parte, a parte che aveva portato in finale la Juventus, anche se poi ha perso contro il Milan.
E non c'era,
ma faceva
campo,
parte, esatto, e faceva parte comunque della Serie A che allora era imprestigiosa. Oggi la Serie A, ragazzi, la dimostrazione sta nel fatto che abbiamo visto quali sono l'europeo, come ha ridimensionato i giocatori fenomenali che abbiamo in Serie A, e parlo, cito prima Teo Hernandez, Leao, così mettiamo da parte le squadre di calcio, ma posso poi buttare dentro il blocco l'Italinter, perché lì c'era sto fenomenale Italinter, non riuscivamo a superare la metà, perché purtroppo io non lo dico perché sono tifoso del Milan, a me non me ne frega niente che lo vinca,
però lo dici, Haaland,
ma lo dico perché è un dato di fatto, cioè smettiamola di pompa. Io capisco che le TV che pagano i diritti devono dire che il nostro campionato è bellissimo, ma non è così.
Non è così.
Perché infatti trasmettono la Premier League, esatto, perché è più bello, che a me non piace come campionato. Però per farvi capire, poi chiudo.
Sì.
Il Flamengo vince la Libertadores, che è la Champions League sudamericana. Ma avete sentito per caso qualcuno dire, nonostante la doppietta in finale di Gabigol, Gabigol candidato a pallone d'oro? Ma nessuno ci ha neanche mai pensato, perché la Libertadores coefficiente è meno della Champions League. Ma facciamocelo una ragione.
Jacopo, ti devo salutare, però proprio un sì o un no, dice Francesco da Cosenza. Quindi signor Galvani, essendo d'accordo con l'esolo Lautaro, è corretto dire che nel 2010 doveva vincerlo Schneider?
Sì.
Sì, vedi, l'onestà,
sì, sì.
L'onestà, va detto.
È correttissimo, perché nel 2010 io infatti vinse tutto, fu uno scandalo che non lo vinse Schneider, e secondo me Schneider era più candidato di Milito, ci tengo a sottolineare sta roba qua, ma per me i candidati del 2010 dovevano essere o Schneider o eventualmente Eto'o. Dovevano essere i giocatori,
però erano loro quelli che hanno fatto tutto. Jacopo,
esatto, cioè questa è la realtà dei fatti, con Messi per me ci sono almeno 3-4 palloni d'oro che sono molto discutibili,
sono molto d'accordo,
quello del 2010, quello su Lewandowski, sono stati due scandali su tutto,
torneremo a parlarne, ti libero, ciao Jacopo, un abbraccio grande,
ciao a tutti.